Agoradio presenta 4 chiacchiere con incontri con ospiti speciali.
Eccoci qua alla puntata di 4 chiacchiere con. A me piace quando Maria inizia con un sorriso, significa che anche lei è contenta dell'ospite, sì, che abbiamo in studio.
Molto.
Un ospite che abbiamo parlato al di là dei microfoni, ai microfoni spenti, per tante settimane. Ti porterò una persona, vedrai, rimarrà incantato da quello che avrà da dirci, perché ha scritto delle cose importantissime. Lo presentiamo, Alberto Maggi. Grazie Alberto, benvenuto tra noi. In radio si usa darci del tu, io dovrei dargli del voi, perché dopo aver sentito e visto quello che ha scritto, come segno di rispetto.
Dammi del molto reverendo, che è massimo della libidine, quindi.
Perfetto, Alberto Maggi è teologo, biblista cattolico, religioso dell'Ordine dei Servi di Maria, ha studiato nella Facoltà di Teologia a Roma e alla Scuola Biblica ed Archeologica di Gerusalemme. È nato ad Ancona, ma vive a Montefano, dove è conosciutissimo, non solo a Montefano, anche, diciamo, in un raggio di 60, 70, 100 km, non lo so, conoscono tutti. Io non lo conoscevo, soltanto per fama, fino a qualche minuto fa. Dove lui ha fondato, tra l'altro, a Montefano il Centro Studi Biblici Vannucci, poi ci dirà magari qualcosa in più, che dirige insieme a Riccardo Perez, per lo studio scientifico della Sacra Scrittura e la sua divulgazione attraverso conferenze, incontri, convegni e video. Ecco, video, io vi voglio soltanto dire che ha un canale YouTube costantemente aggiornato, ci sono delle bellissime immagini dove lui parla, racconta cose molto interessanti, ma non scopriamo le carte assolutamente. Aspettiamo un passo alla volta. Voglio soltanto dirvi che è autore di 20 pubblicazioni in cui si occupa di approfondire i vari Vangeli, la religione, il ruolo della Chiesa, delle varie contraddizioni esistenti tra la buona novella e le interpretazioni che ne fanno puntini, perché è una persona che, come dire, non è che scrive solo sul foglio, lo buca pure, lui arriva dunque al dunque. Ecco, sì. Io non voglio ancora di più prolungarmi, perché vogliamo sentire le sue parole, vogliamo sentire la sua voce, vogliamo sentire le cose interessanti che vogliamo apprendere in parte, no, dal nostro Alberto Maggi. Ecco, non diciamo altro, ma caro Alberto, ti devo lasciare nelle mani, come vedi, che non so se siano mani vellutate oggi oppure, che non so,
curiose,
ecco, bello.
Idee curiose, mani curiose, orecchie molto curiose da ascoltare con attenzione quello che Alberto avrà da dirci, non solo a me, perché in parte conosco quello che fa, ma anche agli ascoltatori che in questo momento ci stanno ascoltando e possono sapere, venire a conoscenza di un'infinità di cose. C'è molta più gente di quella che noi pensiamo in giro alla ricerca di una verità che non è una verità assoluta, però delle risposte a dare il senso alla vita e a capire anche il senso che c'è scritto nei Vangeli, che ci portiamo dietro da 2000 anni e ancora non ne abbiamo capito l'intero senso.
E io aggiungerei,
e Alberto, che in questo potrà aiutarci molto.
Sì, aggiungerei che è importante da chi viene detto anche questo, perché sai,
esatto.
Assume più o meno credibilità.
Ecco, allora Alberto, io vorrei chiederti questo: tu hai fondato il Centro Studi Biblici perché ritieni che la conoscenza, lo studio sia la base per poter poi parlare e divulgare, bisogna prima conoscere, se no non si può parlare di ciò che non si conosce. Quindi al cristiano non può bastare la predicuccia che si fa domenicale, le cose per sentito dire, eccetera, è proprio necessario andare a studiare la Sacra Scrittura direttamente?
Come facciamo a seguire Gesù se non lo conosciamo e non conosciamo il suo messaggio? O ancora peggio, se lo conosciamo male, se il messaggio che ci viene trasmesso è errato, tutta la nostra vita ne avrà delle conseguenze devastanti. Allora abbiamo pensato anni fa di creare un luogo dove studiare la scrittura in maniera scientifica, sempre aggiornata, ma poi di divulgarla non a livello scientifico per un'elite di biblisti, di teologi, per la gerarchia, ma a livello popolare, con un linguaggio che arrivasse a tutti quanti. Ebbene, la formula evidentemente è stata indovinata e c'è stata una risposta da parte delle persone al di là di ogni aspettativa e di ogni immaginazione. Non è vero che la gente non ne vuol sapere di religione. Quando questa viene presentata in una maniera che non violenta l'intelligenza delle persone, quando questa non viene imposta, la risposta da parte delle persone, specialmente dei giovani, è al di là di ogni aspettativa.
E questo io lo vedo in tutti i tuoi incontri, veramente la partecipazione è altissima, la curiosità è tanta e proprio c'è la voglia, c'è l'arsura, secondo me addirittura, non c'è la sete della conoscenza, c'è addirittura il momento dell'arsura della conoscenza, e questo credo che sia fondamentale, e arrivare a tutti con tutti gli strumenti comprensibili del momento sia altrettanto una scelta veramente vincente.
Quattro chiacchiere è un programma di Agoradio, incontri con ospiti speciali.
Subito di corsa, ridiamo ancora voce al nostro amico Alberto Maggi. Allora, io ti lascio, Maria, ti lascio, vedo che hai tanti appunti presi nel frattempo.
No, infatti voglio continuare il discorso che avevamo appena iniziato, cioè quello di interpretare nella giusta maniera il Vangelo e di vedere su quali cardini si poggia, e poi danno tutto il senso alla vita, alle nostre scelte, le nostre azioni. Allora, nel senso che la religione non è un insieme di regole astruse e nude e crude, ma al centro della religione, della buona novella, c'è l'amore per se stesso e per gli altri, c'è un discorso di donazione, c'è un discorso di fede, e le parole cardine che sono alla base sono nella trasformazione dall'avere a arrivare al condividere. Anziché salire bisogna scendere per credere, e anziché comandare bisogna servire. Questo è l'atteggiamento basilare. Quanto questo è percepito, recepito, divulgato, è al centro del pensiero della Chiesa?
Ma guarda, se questo incontro fosse venuto qualche anno fa, la risposta sarebbe stata diversa. Adesso, fortunatamente, finalmente, nella Chiesa, lo Spirito Santo è stato colto in flagrante con Papa Francesco. Allora tutto questo sta diventando realtà. Un Papa che fa del Vangelo le linee fondamentali della sua pastorale, e infatti vediamo appunto che con lui non più l'accumulo dei beni ma l'attenzione ai poveri. È interessante che il Papa, andando in Brasile, abbia citato la frase di San Pietro. Pietro, quando incontra uno storpio, dice: non ho né oro né argento, ma quello che ho ti do, alzati e cammina. E il Papa ha citato questo, perché proprio questo è la caratteristica del suo essere vescovo di Roma. In passato, purtroppo, un passato troppo recente, la Chiesa aveva oro e argento e non solo non faceva rialzare chi era caduto, ma faceva inciampare chi camminava. Quindi siamo fortunati che questo Papa Francesco ha questo atteggiamento d'amore verso i poveri, ed un Papa che, anziché salire in alto verso Dio, scende con Dio verso gli uomini, e la gente lo ha recepito. Questo entusiasmo collettivo, specialmente da persone che da tanti anni avevano abbandonato la Chiesa nei confronti del Papa, è qualcosa di vero, di profondo. Ha capito un uomo che non li porta a Dio, ma porta Dio agli uomini, alla portata di ogni persona. Questa è la meraviglia della buona notizia.
E la meraviglia sta anche nel discorso che vengono considerate le persone perché persone, indipendentemente dalle diversità. Non c'è diversità né di sesso, né di categoria, né di ceto sociale, proprio guarda al nucleo dell'uomo, al cuore dell'uomo in sé per sé, da qualsiasi parte provenga, con qualsiasi caratteristica abbia. Non c'è religione, non c'è confine, non c'è nulla, c'è l'uomo che ha bisogno di sperare, di risorgere, nel senso che gli torni la voglia di darsi da fare per sé, per gli altri, per il bene della collettività. E questo è il centro del discorso.
Sì, questo Papa si ispira molto all'azione di Pietro e alle parole di Pietro contenute nei Vangeli e negli Atti. Negli Atti Pietro fa una rivelazione clamorosa, importantissima, che dovrebbe essere la base di ogni catechesi. Dice: perché Dio mi ha mostrato che nessuna uomo può essere considerato impuro, cioè non c'è nessun individuo al mondo, qualunque sia la sua condotta, il suo comportamento, la sua situazione, che possa sentirsi escluso dall'amore di Dio. È la religione che esclude le persone, che dice: tu lo meriti e tu no, tu sei degno e tu no, ma non Dio. Dio mi ha mostrato che nessun uomo può essere considerato impuro, e la caratteristica di questo Papa Francesco è proprio di mettere in pratica questo.
Somebody's gotta crack a whip around here. Who's minding the store? Shake it up, sell some beer. What's your money maker for? Payday, we're packing them in. Six Gun Annie and Buffalo Jill. But who's to say they'll be back again for a refill? Honey, you know the drill. Turn down Sleepy Time Street. You gotta be fast, but you gotta stay loose. Thinking on your feet, slick as grass through a goose. We gotta rationalize. The payroll is giving me chills. You and me's getting organized. Skill or be killed. Honey, you know the drill. But they all forget the tallest trees from acorns grow. Though they ain't yet. I never look down on a sucker steak. They all pay the bills. They never gave a sucker an even break. Beautiful vision keeps coming to me. I see a miracle mile flying in for free. Service with a smile. High rollers, fancy hotels. Big time singers topping the bill. You gotta have a feel for the stuff that sells. Call it a skill.
How do you know the drill? Somebody's got a cracker whip around here. Who's minding the store? Shake it up, sell some beer. Money walking through the door, and he's arriving at a dangerous age. Don't you go getting him. Get another woman up in the cage. Rain over the hill. How do you know the drill?
Quattro chiacchiere è un programma di Agoradio. Incontri con ospiti speciali.
Eccoci qua, allora, no, una domanda gliela voglio fare anch'io ad Alberto Maggi. Rimango affascinato da quello che lui dice. Ci sarebbe in effetti da lasciargli più tempo, perché sono molte le cose anche da approfondire. Io una domanda che voglio fare al di fuori, da persona insomma che ci ascolta, ed è questo: il dialogo con i non credenti. Ma i non credenti andranno anche loro in paradiso?
Il Concilio ha affermato una grande verità. Molti non credono per colpa di noi cattolici, per il Dio che gli abbiamo presentato, inaccettabile. Quindi la responsabilità che ci siano persone non credenti non è tanto per rifiuto da parte delle persone di Dio, ma che Dio gli abbiamo presentato. Allora c'è l'invito di presentare il Dio dei Vangeli. E comunque, per rispondere alla domanda, Dio non ci chiederà se abbiamo creduto in Lui, ma se abbiamo amato gli altri. Non ci chiederà quante volte siamo entrati in chiesa, ma quante volte abbiamo aperto casa nostra a chi ne aveva bisogno. E questo è in linea con tutto l'insegnamento di Gesù nei Vangeli, perché con Gesù Dio si è fatto uomo. Allora quello che determina la riuscita o meno dell'uomo non è il rapporto che avrà avuto con Dio, ma il rapporto che avrà avuto con gli uomini, e questo è all'interno delle possibilità di ogni persona.
E poi nel Vangelo si vede chiaramente, si legge chiaramente che Dio, Gesù, vuole persone felici, gioiose, che sappiano gustare la vita, che possano apprezzare quello che hanno, quindi con la gioia nel cuore. Perché allora ancora oggi io trovo persone in giro, ecco, che predicano che la sofferenza, la disgrazia, il momento della difficoltà sia necessario, bisogna ringraziare per la difficoltà, perché come se fosse un lasciapassare, un dazio per arrivare a questo famoso paradiso. E a volte c'è qualcuno che si sente addirittura in colpa per essere felice, gli sembra troppo. Perché siamo arrivati a questo? Perché questa cattiva interpretazione?
Dicevamo all'inizio che la nostra vita di credente dipende dal Vangelo, quindi se non conosciamo il Vangelo non possiamo seguire Gesù. Ma dicevo anche che se il Vangelo è tradotto male o interpretato peggio, la nostra vita ne avrà delle conseguenze devastanti. Pensiamo ai danni che ha fatto fino a 30-40 anni fa con la riforma biblica, quando l'invito di Gesù, se non vi convertite non entrerete nel regno dei cieli, e la conversione indicava un cambio di mentalità che influisce in un cambio di comportamento. Quindi non pensare più a te stesso, ma pensa agli altri. Questo è un invito di Gesù. Purtroppo averlo tradotto, se non fate penitenza, è stata l'origine di una spiritualità listata a lutto. Una spiritualità dove si pensava che più si soffriva, più il Padre Eterno fosse contento, questo Dio tremendo, orribile, che non solo era contento delle sofferenze degli uomini, ma addirittura gliele mandava, gli infliggeva. Pensiamo al blasfemo detto che il Signore manda le croci alle persone. Il Signore non manda nessun croce, il Signore toglie dalle croce. L'idea di offrire le sofferenze al Signore, come se questa fosse una divinità assetata delle sofferenze degli uomini. Quando si soffre, non siamo noi a dover offrire le nostre sofferenze al Signore, cosa ci fa? Ma siamo noi ad accogliere Dio che si offre a noi per aiutarci a vivere, a dare un senso alla nostra sofferenza. Il Dio di Gesù non assorbe le nostre energie, ci comunica le sue. Quindi siamo eredi di una spiritualità listata a lutto, tutto il contrario del messaggio di Gesù. Nel vocabolario di Gesù la parola penitenza, mortificazione, sacrificio non solo non esiste, ma esiste il contrario. Gesù è venuto a darci la piena gioia, la piena felicità, ma qui su questa terra. Ma che ci interessa soffrire di qua per poi essere felici di là? Il Signore dice che è possibile essere pienamente felici qui su questa terra.
E questo mi sembra il messaggio centrale e più basilare che si possa capire, comprendere e vivere veramente per dare un senso a tutto quanto.
Sì, io prima io direi quasi lo stacco musicale di non mandarlo, perché abbiamo grosso modo 7-8 minuti ancora con il nostro ospite. Volevo chiedergli a proposito dell'importanza del silenzio, il silenzio non inteso esteriormente, no? Ascoltare fracassi musica, magari come no, il silenzio interiore. E dicono che sia molto importante, e questo io lo voglio chiedere espressamente, e che si possa raggiungere anche attraverso la preghiera. Che cos'altro aggiungere a questa considerazione?
Ma il silenzio non è fine a se stesso, è in funzione dell'ascolto. Siccome quasi tutti non siamo abituati ad ascoltare, siamo abituati ad parlare, ad essere ascoltati, ma la difficoltà è nell'ascoltare. Allora, per ascoltare ci vuole silenzio, perché se mentre tu o un'altra persona mi parlate io già penso cosa dover replicare o magari interrompere la persona, ecco che questo non c'è. Quindi il silenzio è in funzione dell'ascolto della persona, può essere dell'ascolto della persona, dell'ascolto della parola del Signore. Quindi stare zitti un attimo per poter ascoltare chi c'ha qualcosa da dirci.
Questo è importante, anche stare zitti, ascoltare se stessi, i pensieri, le emozioni che salgono da dentro, perché molto spesso non siamo abituati neanche ad ascoltare noi stessi e facciamo tacere desideri, idee, progetti, perché
sì, non abbiamo voglia di ascoltare. Ascoltare se stessi è ambiguo, è rischioso, perché siccome siamo abili e siamo furbi, se ascoltiamo noi stessi ci diamo sempre ragione. Invece è importante ascoltare gli altri. Ascoltare gli altri.
Ecco, interagire anche con gli altri. E quanto sono importanti...
Scusami, ascoltare gli altri, quindi capirli comunque a prescindere?
Allora, io per la mia attività praticamente tutti i giorni ricevo persone che vengono a parlarmi, parlano delle loro situazioni affettive, familiari, di lavoro, e vengono per chiedere consigli. Io dunque sono 37 anni che sono prete, e posso assicurare di non aver mai dato neanche un consiglio. La gente mi chiede consigli, io non ne do. Allora la gente, parlando, sentendo una persona che l'ascolta con partecipazione, con amore, senza giudizio, in sé trova già la risposta, per cui vanno via che non hanno più bisogno del consiglio che erano venuti a chiedere, perché la risposta ce l'avevano dentro di sé. Se io mi mettessi a dare dei consigli sarei un presuntuoso, perché come posso conoscere in un'ora la vita di una persona, il suo retroterra? Sarei un presuntuoso e rischierei di fare dei danni tremendi nell'intimo della persona, nella sua spiritualità. Io ascolto con amore e partecipazione, e la gente, sentendosi, la persona sentendosi ascoltata, trova in sé la risposta che era venuta a cercare da me, ma che in realtà c'aveva dentro di lei.
Questo
sì, è un modo davvero importante di interagire con le persone che abbiamo perso. Sì, in effetti vogliamo un po' troppo parlare tutti, non noi alla radio in questo caso, però è vero, sì, parlando troppo non si riesce più ad ascoltare l'altro, e questo manca nei rapporti anche tra le persone, poi si ripercuote su tutto, sulla famiglia, il mondo del lavoro e così via dicendo. Sì,
è vero. E conoscere per divulgare, attraverso cose come possiamo trovarti, in quali i nostri ascoltatori dove possono attingere informazioni, suggerimenti, non certo consigli, spiegazioni, eccetera. Spieghiamolo ai nostri ascoltatori.
Beh, grazie a internet, che ha portato una grande rivoluzione nella divulgazione del Vangelo, che arriva ovunque. Abbiamo un sito internet che è www.studibiblicitutattaccato.it, dove possono trovare veramente una marea di informazioni, di trascrizioni di conferenze, video, riflessioni sul Vangelo, possono trovare tutto. Come dicevo, internet ha rivoluzionato la predicazione e la divulgazione del Vangelo. Noi si collegano al nostro sito da ben 140 nazioni, quindi praticamente da tutto
il
mondo. Ma quello che ci stupisce, ma com'è possibile che nelle aree più sperdute della terra addirittura si collegano dal Borneo? C'è un prete che è il capellano degli Aikyu, che sono i discendenti dei tagliatori di teste. Loro sono sempre collegati con le nostre omelie. Allora ci chiediamo, ma com'è possibile che un messaggio che parte da Montefano possa essere capito lì? O addirittura i miei testi sono tradotti tutti quanti in lingua.
Beh, finché devono ascoltare, e lui ovviamente le teste non le possono tagliare, quindi questa è una risposta.
Quindi già ho un effetto immediato.
Allora, un attimo prima, sì, devo sentire Alberto Maggi, poi tagliamo la testa, probabilmente così.
No, credo che la spiegazione è questa. Abbiamo visto che nel Vangelo la linea fondamentale è questa: il bene dell'uomo è il valore assoluto. Allora tutte le interpretazioni della scrittura vanno sempre tenute fatte tenendo conto di questo: il bene dell'uomo è il valore assoluto, più della legge di Dio, più dell'amore di Dio. Tutte le volte che Gesù si è trovato in conflitto tra l'amore di Dio e il bene dell'uomo, Gesù non ha avuto esitazione, perché scegliendo il bene di Dio spesso si rischia di far soffrire le persone, scegliendo il bene dell'uomo si è certi di fare il bene di Dio, e questo è un linguaggio universale che tutti capiscono.
E ti ringrazio per questa affermazione, per questa sintesi così chiara, limpida e comprensibilissima per chiunque veramente. Quindi l'attenzione all'altro e spendersi con l'amore, con tranquillità e con responsabilità verso tutte le persone che ci sono vicine, perché possiamo stare bene, meglio, insieme, tutti quanti.
Questa è la novità portata da Gesù. Quella di Gesù non è una religione del libro. Cosa si intende per religione del libro? Una religione che ha un testo sacro rivelato che contiene la volontà di Dio, e l'uomo deve adattarsi a quello che è scritto in questo libro. Quella di Gesù non è una religione del libro, ma una fede nell'uomo. Non è l'uomo che deve osservare una legge scritta tanti anni fa, millenni d'anni fa, ma è Gesù che ci fa scoprire l'importanza e il valore assoluto del bene dell'uomo. Non c'è nulla che possa andare contro il bene dell'uomo.
Ma è rivoluzionario questo, però, sentire dire questo.
Questo è il Vangelo.
Perché non l'avevamo però captato in questi termini, in effetti.
Esatto, e persone come Alberto Maggi ce ne vorrebbero.
Se c'è
un
codice esterno a noi, questo discrimina le persone. Se la novità portata da Gesù, mentre Mosè ha imposto una legge tra dei servi e il loro signore basata sull'obbedienza alla legge, la legge divina, Gesù no. Gesù ha proposto una nuova alleanza tra dei figli e il loro padre, non basata sull'osservanza di una legge esterna all'uomo, ma sull'accoglienza e la pratica dell'amore di Dio. Osservare la legge non a tutti è possibile, accogliere l'amore è per tutti.
Quindi condivisione, servizio e amore.
E soprattutto la novità portata da Gesù, che questo è il fulcro della buona notizia: Dio non concede il suo amore come un premio per i meriti delle persone, ma come un regalo per i loro bisogni. Se Dio concede il suo amore come un premio per i meriti, e molte persone non hanno meriti, che meriti vuoi che presentano? Ma se Dio invece concede il suo amore per i bisogni delle persone, e bisogni tutti quanti ce l'abbiamo, tutti quanti siamo bisognosi. Quindi l'amore di Dio non va più meritato per i propri meriti, ma accolto grazie alla sua generosità e ai nostri bisogni.
Siamo in conclusione, Maria, io avrei tante domande da fare.
Ma non ci basta il tempo.
Non ci basta il tempo, allora facciamo una cosa, una promessa. Lo rinvitiamo ancora.
Ben volentieri.
A una prossima chiacchierata, perché così riusciamo a raggiungere tante persone che ci ascoltano e a chiarirsi, e forse ci sarà questa conversione, questa inversione di marcia da un senso di pentimento, di depressione, possiamo passare tutti a un discorso di gioia, di entusiasmo.
Da una crisi, quella come ora stiamo vivendo, da quella crisi lì si può ripartire, perché no?
La speranza, la fiducia e l'aiuto reciproco cambieranno il mondo.
Grazie mille, grazie Alberto Maggi. Don Alberto Maggi, adesso lo diciamo tranquillamente.
Grazie.
Andate a vedere su internet, cliccate questo nome e cognome, lui ha profili Facebook, ha tutto quello che potete immaginare. Andate a sbirciare perché vale davvero la pena, vedrete, sentirete anche voi degli attratti, tra virgolette, delle parole che avete sentito oggi da questo personaggio di spessore. Grazie, a presto a tutti. Ci
sentiamo. Ciao a tutti, ciao.
Agoradio ha presentato Quattro chiacchiere con, incontri con ospiti speciali. Se volete riascoltare in podcast la puntata di oggi, digitate agoradio.it/4chiacchiere con.